come America.
Martedì 21 aprile è A come America. A come America, la trasmissione di approfondimento sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa e buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie per essere qui con noi come ogni martedì. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora Fabrizio, sono giorni di cambiamenti continui, repentini della situazione, delle situazioni, soprattutto in rapporto alla guerra in Iran, giorni di annunci, controannunci, minacce, aperture, dichiarazioni che sembrano dire una cosa, altre che dicono l'esatto contrario, soprattutto da parte del Presidente degli Stati Uniti, quindi difficile starci dietro. Partiamo comunque oggi da una questione collegata in parte con la guerra, cioè quella dello scontro di Donald Trump con Papa Leone XIV. Allora, scontro che negli ultimi giorni è parso un po' attutirsi, diciamo, dopo che Leo ha spiegato di non aver voluto polemizzare con Trump quando in Camerun ha criticato i tiranni, ha detto che spendono miliardi in guerre. Allora, lui ha detto, il discorso è stato scritto 2 settimane fa, non intendevo riferirmi al Papa, al Presidente degli Stati Uniti. È una giustificazione che non giustifica molto, no? Considerato quello che era successo con Trump, il Papa avrebbe potuto modificare, tagliare quella frase, non l'ha fatto, e questo appunto è significativo. Da parte del Vaticano sembra comunque esserci la volontà di non portare all'estremo lo scontro, probabilmente anche l'amministrazione a questo punto ha problemi così, insomma, tali e tanti, diciamo, che francamente aggiungerci anche lo scontro con il Vaticano non sembra una grande idea. Allora, Fabrizio, vorrei iniziare con te da una cosa che forse ha meno a che fare con la politica e più con la, insomma, le sensazioni personali, cioè te l'aspettavi, Papa Leone è considerato, o almeno era considerato fino a qualche tempo fa, un papa prudente, moderato, più prudente rispetto al suo predecessore. Così non sembra essere. Tra l'altro c'è una cosa anche divertente che ho letto, cioè ci sono alcune analisi che spiegano lo scontro anche con una questione linguistica, cioè il fatto che Leone è di madrelingua inglese elimina il filtro della traduzione con cui appunto il Vaticano storicamente ha attenuato le critiche ai leader, e senza questo filtro quindi i commenti di Leone raggiungono più direttamente l'ecosistema mediatico americano, i cattolici americani, e quindi hanno più impatto. Ecco, tu cosa ne pensi, Fabrizio?
Penso che il Leone, come si direbbe in Perù, dove è stato per 20 anni, ha i cojones, e quindi Trump ha trovato un avversario alla sua altezza. Rendiamoci conto che Trump è caratterialmente uno psicopatico e quindi non sopporta nessuno che sia, per così dire, un vero avversario, cioè trova soltanto dei servi, dei lacchè, oppure delle persone che non sono in grado di rispondere efficacemente, perché non sono né papi né presidenti degli Stati Uniti, eccetera. Quindi il Papa di Chicago mi sembra un'ottima scelta, cosa che probabilmente era ben nota ai cardinali nominati da Bergoglio durante il suo mandato, qualcuno che fosse all'altezza della situazione. Poi Francesco era invecchiato, aveva anche un suo carattere, un suo modo di esprimersi. Papa Prevost è senz'altro la migliore scelta. Però vorrei sottolineare una cosa, cioè che mentre spesso si è detto in passato che Papa Francesco non controllava, o quantomeno non controllava abbastanza la Chiesa americana, soprattutto la gerarchia. Questo oggi non è più vero perché l'altro ieri, domenica, a 60 Minutes sono andati ben tre cardinali americani, fra cui quello di Chicago, che hanno semplicemente non solo ripetuto, ma anche in qualche modo accentuato le critiche di Leone XIV. E lo hanno fatto su una trasmissione che è probabilmente la più seguita della TV americana. Quindi c'è sicuramente una rottura con i veri cattolici, poi i veri cattolici non si sa quanti siano in una situazione in cui una parte dei fedeli, che sono teoricamente 60 milioni, è più americano nazionalista sionista che non veramente cattolica.
Allora, guarda, allora mi ricollego a quello che ti volevo chiedere un'altra cosa, però mi ricollego prima a questo. Allora, tu parlavi dei cattolici americani. Il cattolicesimo americano si è spostato in questi anni su posizioni sempre più conservatrici. Il 62%, mi pare di ricordare, dei cattolici bianchi nel 2024 ha votato per Trump. Allora, ricordiamo, l'hai ricordato anche tu, gli scontri pubblici tra Papa Francesco, i vescovi americani, si erano spinti, almeno una parte di essi, a negare la comunione a Joe Biden per la questione dell'aborto. Leone, però, appunto, non ebbe orgoglio, che era percepito appunto come esponente, diciamo, di una teologia progressista in visa ormai a larghi settori del cattolicesimo americano. Leone poi ha mandato, diciamo, una serie di messaggi, no, a quel tipo di cattolicesimo conservatore. Ha scelto, per esempio, di vivere ne negli alloggi papali del Palazzo Apostolico, si è astenuto da aperture particolarmente evidenti su omosessuali, divorziati, non si è scagliato contro la messa in latino. Allora, secondo te, Fabrizio, Trump in questo scontro ha un po', come dire, sopravvalutato la sua presa sui cattolici americani e sottovalutato l'azione di Leone in questi mesi?
Ma dubito che Trump faccia calcoli così sofisticati e non ha più consiglieri all'altezza di farglieli. Per esempio, non sappiamo se in questo momento Steve Bannon, che è cattolico per l'appunto, sia tornato nelle grazie dell'ufficio ovale, però non sembra. No, credo che Trump, nel caso del Papa, come in moltissimi altri, guerra in Iran compresa, agisca d'impulso, cioè stiamo parlando comunque di un 79enne con evidenti problemi di narcisismo maligno e di declino cognitivo, e quindi credo che non fosse una strategia, ma semplicemente una delle sue millanta reazioni più o meno istintive, soprattutto notturne, fino a quando non gli cambiano le pillole.
Allora, un'ultima cosa su questa questione, quella delle prospettive. Allora, probabilmente, diciamo, nessuna delle due parti in questo momento ha interesse ad andare ad uno scontro aperto. Allora, per la Chiesa ci sono questioni ovviamente legate alle esenzioni fiscali, per le scuole, per le istituzioni, gli ospedali, c'è la questione del matrimonio, delle questioni di genere. C'è appunto il rapporto, no, tra Roma e la Chiesa americana, che Leone ha riportato su binari collaborativi e accettabili. L'amministrazione ha appunto i suoi problemi, la guerra di cui non si intravede chiaramente la fine, le questioni economiche, i sondaggi che evidenziano la scarsissima ormai popolarità di Trump. Secondo te, però, Fabrizio, possiamo immaginare qualche effetto importante di questa polemica nelle elezioni di midterm?
Sì, sicuramente questo diventa un altro tassello di una situazione che si sta delineando in vista delle elezioni. Proprio in questo weekend sono uscite un po' di analisi sulle previsioni per quanto riguarda il Senato. Oggi c'era un lungo articolo sul New York Times che esaminava le prospettive dei democratici e i democratici hanno bisogno di conquistare 4 seggi per tornare ad avere la maggioranza in Senato, cosa che azzopperebbe parecchio l'amministrazione Trump nei 2 anni successivi, e però sembra che le prospettive siano positive. Poi naturalmente qualche mese nella politica americana equivale all'eternità, quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa. Ma la situazione, diciamo, il vento, lo spirito dei tempi sembra essere a favore dei democratici. Poi vedremo se questo si realizzerà. Certo, la polemica col Papa non aiuta i repubblicani, anche perché le super performance di Trump nel 2024 erano dovute anche a dei buoni risultati fra gli ispanici, che sono tutti cattolici, e la combinazione di polemica con il Papa e di deportazioni di ispanici da parte dell'ICE, tutto questo sicuramente non aiuterà i candidati repubblicani a novembre.
Allora, ci torno tra un momento su questa questione anche degli ispanici, del midterm, eccetera, a cui ti stavi riferendo. Vorrei però, cambiando argomento rispetto al Papa e Trump, passare ad una questione che riguarda insomma, le questioni ambientali. Allora, la settimana scorsa, giovedì per l'esattezza, il Senato degli Stati Uniti ha votato per abrogare il divieto di estrazione mineraria vicino alle Boundary Waters, che è un'enorme area selvaggia in Minnesota, laghi, fiumi, foreste, insomma è una delle zone naturali più visitate degli Stati Uniti. 50 voti a favore, 49 contrari, quindi è passata veramente per un soffio. È stata in particolare abrogata la moratoria ventennale che era stata imposta da Joe Biden nel 2023 sull'attività mineraria nei 91 ettari, 91.000 ettari della foresta nazionale di Superior. La Camera dei rappresentanti aveva già approvato il provvedimento. Il voto, tra l'altro, rappresenta una vittoria per la Twin Metals Minnesota, che è una filiale di un colosso minerario cileno, Antofagasta. Insomma, loro vogliono costruire una miniera di rame e nickel a pochi chilometri, appunto, da queste aree incontaminate. Allora, Fabrizio, tra le tante vicende, storie che la politica americana ci sottopone, forse non si dà sempre sufficiente risalto alle questioni ambientali, che sono invece poi quelle che avranno effetti più disastrosi sul lungo periodo. Ecco, questa misura, questo voto dei repubblicani e quindi appunto poi la firma di Trump, come dire, dà un segno ulteriore come della deregulation, della cancellazione di tutta una serie di limiti, di regole, di procedure che erano state poste, imposte negli anni scorsi, anche tra l'altro da presidenti repubblicani.
Sì, senz'altro, del resto Trump ha fatto la sua campagna elettorale con lo slogan Drill Baby Drill, cioè il ragazzo mio perfora, trafora, trivella, riferendosi principalmente al petrolio, lo sfruttamento minerario in tutto l'Ovest. Del paese è una questione assolutamente aperta. Dobbiamo ricordarci che a ovest della catena dei monti Appalachi, una grandissima parte delle terre sono del governo federale e non degli stati, e quindi Trump ha una possibilità diretta di agire, concedere permessi, e si sa che le miniere di rame sono particolarmente devastanti, per esempio la capitale del Montana si chiama Butte perché era una collina, e fuori ai piedi della collina c'era una gigantesca miniera di rame, probabilmente c'è ancora, del colosso minerario Anaconda, e il rame è stato a suo tempo nel 1973 uno dei motivi principali del colpo di Stato in Cile fomentato dagli Stati Uniti contro il presidente Allende democraticamente eletto. Quindi questi effetti, come dicevi tu, si sentiranno nei prossimi decenni a venire, perché non necessariamente la fine dell'era Trump metterà fine alle devastazioni o sarà in grado di invertirle.
Allora ti faccio un'altra domanda, perché so che ti appassiona tutta la questione di Robert F. Kennedy Jr., quindi del segretario alla salute e ai servizi umani. Allora lui questa settimana ha dovuto affrontare un'altra estenuante audizione a Capitol Hill, sempre appunto in discussione le sue decisioni su questioni che riguardano la salute dei bambini, ovviamente le sue posizioni sui vaccini, i commenti sull'autismo. Tra l'altro Kennedy ha ignorato le domande sulla nuova candidata alla direzione dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, no? Che sono quelli che si sono occupati, tra le altre cose, appunto del Covid, eccetera. Trump ha nominato questa Erika Schwartz, che viene tra l'altro dall'esercito, è un medico, è una dottoressa stimata, ha posizioni molto diverse rispetto a quelle di Kennedy sui vaccini. Alcuni hanno detto Schwartz l'hanno nominata per portare un po' di sanità mentale e credibilità scientifica a questo dipartimento, che appunto è stato in qualche modo distrutto da Kennedy. Ecco, secondo te si comincia vagamente almeno a rendersi conto della follia e degli errori di questa gestione, della gestione appunto del Dipartimento della Salute?
Ma ci si renda conto è possibile, ma nessuno può saperlo, perché le nomine di Trump sono sempre imprevedibili. Potrebbe, se avesse un qualche alieno a portata di mano, potrebbe nominarlo immediatamente segretario al commercio o alla guerra o alla sanità. Il vero problema è che l'amministrazione Trump da un lato perde pezzi, perché abbiamo visto che nelle ultime settimane sono state licenziate prima Kristi Noem, il segretario alla sicurezza interna, e poi Pam Bondi, l'attorney general, cioè il procuratore generale. Entrambe probabilmente sono state licenziate per pessimi motivi, cioè perché non facevano abbastanza quello che Trump voleva far fare loro, però resta il fatto che hanno dovuto andarsene. E adesso ci sono altri due candidati al licenziamento, quello che in Europa si chiamerebbe rimpasto, e cioè Kash Patel, che è il direttore dell'FBI e che non combina nulla salvo micro scandali legati al fatto che è alcolizzato, e l'altro è appunto Robert Kennedy, che anche lui non sta ottenendo risultati. Teniamo presente che queste sono tutte nomine fatte per accontentare la base elettorale di Trump nel 2024, quindi obiettivamente adesso non servono più.
Allora, ritorno a quello che insomma, diciamo prima, dicevi prima sulle questioni del midterm, anche gli ispanici, cioè c'è stata un'elezione speciale la settimana scorsa per sostituire una deputata democratica, Mickey Sherrill, che è diventata governatrice dello Stato. Il distretto era l'11° del New Jersey, ha vinto Ana Lilia Mejía, che è una progressista, una democratica progressista. Lei ha ricevuto il sostegno di Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, ha fatto una campagna inequivocabilmente progressista sulla questione del lavoro, della casa, del welfare, ha criticato la guerra. Lei è una dei pochi rari democratici che parla dell'intervento israeliano a Gaza come di genocidio, e ha superato la Mejía, quella che ha vinto, il suo rivale repubblicano Joe Hathaway, di quasi 20 punti. Consideriamo una cosa, che questo distretto è un distretto tendenzialmente conservatore, cioè ci sono più registrati repubblicani che democratici. Allora, tra l'altro, contro di lei ha fatto una campagna, ha speso migliaia di dollari l'AIPAC, che cioè l'American Israel Public Affairs Committee, che è il gruppo ebraico conservatore legato appunto al governo israeliano, che non aveva piacere che la Mejía diventasse deputata. Allora, secondo te è un segnale importante in vista del midterm, anche rispetto agli equilibri interni, diciamo, Fabrizio, al Partito Democratico?
Non lo so, i democratici stanno vincendo tutte le elezioni suppletive, ovunque si tengano, e dove non vincono comunque recuperano 20 punti sullo svantaggio iniziale. Ma ripeto, mi pare che abbiano vinto 16 elezioni suppletive in questi 15 mesi di presidenza Trump, quindi sicuramente stanno andando bene, ma gli equilibri interni del partito sono un'altra cosa, perché il Comitato Nazionale Democratico rimane nelle mani di democratici tradizionali clintoniani, sia al Senato con Schumer, sia alla Camera con Jeffries. Molti candidati democratici sono militari o ex militari, per esempio hanno candidato Weidman, che è un ex collaboratore di Biden ed è anche di origine ucraina, quindi avrà delle posizioni sicuramente più favorevoli all'Europa e a Zelensky di quanto non avrebbe un altro candidato. Insomma, quindi penso che la composizione interna del gruppo democratico alla Camera e al Senato non cambierà di molto. Un po' sì, ci sono dei candidati progressisti qua e là, ma stiamo parlando di 220 o 225 deputati democratici, di cui i veri progressisti come Alexandria Ocasio-Cortez si conteranno, se va bene, sulle dita di due mani.
A come America.
Grazie a Fabrizio Tonello, alla settimana prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Un saluto da Roberto Festa, ringrazio per l'assistenza tecnica Marco Sambinetto, anche per me alla settimana prossima, ciao.